come annunciato su quelli che sono ormai diventati i nostri canali di comunicazione, eccoci qui per fare questo riepilogo, appello, messaggio sulla situazione delle onde medie italiane. Un riepilogo, appello, messaggio rivolto non soltanto a coloro che in questa fase di sperimentazione hanno, insomma, imparato a seguire le nostre trasmissioni in qualche modo alternative alla radiofonia tradizionale in FM, ma chi ancora si trova nelle condizioni di poter modificare questo percorso, che potrebbe veramente segnare una svolta per le emissioni radiofoniche italiane già dagli anni 90 pregiudicate ai nuovi entranti con la messa in vigore della legge Mammì. È realizzato questo messaggio e trasmesso proprio da chi cerca di operare sulle onde medie in regime di legalità, molti dei quali hanno già visto negati i propri diritti in seguito proprio all'applicazione di quella legge che negli anni 90 ha di fatto impedito alle piccole emittenti di sopravvivere. Un rischio questo che si ripropone anche per l'imminente regolarizzazione di una banda resa purtroppo obsoleta dalle scelte scellerate degli operatori statali in praticamente di tutto il mondo, che in barba alle potenzialità, soprattutto in caso di esercizio di pubblica utilità e in presenza di calamità naturali, hanno optato per il cavalcare la tecnologia, una tecnologia che oltretutto è stata ancora applicata anche alle onde medie ed è ancora in fase di studio e sperimentazione, rendendole sempre più convenienti anche queste trasmissioni, oggi possibili con rendimenti superiori anche del 200% rispetto a quanto poteva avvenire fino ai decenni scorsi. E è stato proprio quello il parametro che ha fatto optare per la cancellazione quasi totale di queste trasmissioni. Sono in tanti in Italia che già a partire dagli anni 70 hanno provato a dirottare l'attenzione dei loro ascoltatori anche su questa banda antica, che non significa solo vetusta ma anche storica e gloriosa, ritrasmettendo il segnale delle loro emittenti in FM anche su frequenze che consentivano un ascolto più ampio e un'attrazione per un pubblico di appassionati ancora oggi discretamente numeroso. Ma mai si è riusciti a cambiare le normative italiane, anzi in realtà non si è mai neanche riusciti a far capire a chi di competenza che questo era necessario, oltre che, come dimostrato negli ultimi due anni, praticamente obbligatorio. È una storia che nasce dalle incongruenze fra la normativa italiana e quella comunitaria in materia di radiofonia in onde medie, che è sfociata nella prima consultazione dell'Agicom del maggio 2013, consultazione pubblica relativa all'utilizzo in tecnica analogica e digitale delle frequenze in onde medie e corte e comunque in bande inferiore a 30 MHz allocate dal vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze, il PNRF, al servizio di radiodiffusione sonora. Una consultazione in cui l'autorità intendeva acquisire tramite una consultazione pubblica degli elementi di informazione e documentazione relativi all'utilizzo di queste frequenze in onde medie e corte, comunque, come diceva proprio il titolo, in banda inferiore a 30 MHz per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e digitale, per valutare quale fosse il grado di interesse del mercato anche ai fini della verifica, conformemente ad articoli di legge specifici, della necessità di limitare il numero dei relativi diritti d'uso. E questo solo grazie all'iniziativa nelle sedi competenti di un privato cittadino, di cui chi sta ascoltando questo messaggio conosce sicuramente la storia e l'identità. Le bande in cui si è sviluppato tradizionalmente il servizio di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, almeno quello in tecnica analogica, la gamma delle onde medie con frequenze al di sotto dei 3 MHz e delle onde corte con frequenze comprese fra 3 e 30 MHz, presentano peculiarità nella redazione di piani di assegnazione di quanto portano in misura notevole o preponderante l'interessamento del suolo straniero anche a grandi e grandissime distanze. Per la banda delle onde medie esiste già un'attribuzione all'Italia di risorse di frequenze e di connesse aree di servizio coordinate secondo le regole stabilite dal piano di radiodiffusione di Ginevra 75, che hanno consentito solo alla RAI lo svolgimento del servizio per lungo periodo, e sono delle frequenze che ancora alla RAI sono assegnate. Praticamente tutte le frequenze al momento coordinate in sede internazionale sono in qualche modo di diritto d'uso dell'operatore nazionale. Il vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze, di cui al decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 novembre 2008, 8 prevede la attribuzione al servizio di radiodiffusione della banda di frequenze 526,5 1606,5 kHz, ovvero nella gamma delle onde medie, per un servizio di radiodiffusione sonora in onde medie in AM, che è stato esercito dalla RAI fino a non molti anni fa, quando la concessionaria pubblica ha iniziato a ridurre la propria presenza nel settore, lasciando in tal modo potenzialmente libere risorse di frequenze che potrebbero essere utilizzate dall'Italia per essere assegnate ad altri soggetti, secondo le regole stabilite dalla Unione Internazionale di Coordinamento. In particolare, a partire dal 2004, la riduzione dei canali della concessionaria RAI a quelli della sola programmazione di RAI Radio 1 e la conseguente diminuzione dei siti trasmittenti nel territorio italiano ha liberato praticamente delle porzioni enormi di banda in onde medie, praticamente intorno all'80-85% rispetto a quelli che erano i canali originariamente assegnati. In realtà dobbiamo dire che un'apertura a bande non FM anche alla radiofonia privata era già avvenuta con il DPR 991 del 10 luglio 95, aveva moltissime limitazioni e si rivolgeva soprattutto alle onde corte, con la possibilità di operare un servizio di radiodiffusione sonora in quella banda, un'apertura che tuttavia ha dato come esito, a quanto risulta presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, a quanto risulta anche a noi che seguiamo queste argomentazioni ormai da oltre 30 anni, ha, come vi dicevo, dato un esito molto esiguo, almeno in riguardo alla presentazione delle domande, e parole povere ha praticamente condotto a nessuna realizzazione pratica, cioè nessun operatore ha mai avviato un servizio di tal genere sulle onde corte. Ma erano già previste anche delle particolari autorizzazioni di sperimentazione negli anni passati anche sulle onde medie. Infatti, in base ad un articolo del regolamento sulla disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, adottato con una delibera apposita, le diffusioni sonore in questa tecnica numerica in onde medie, oltre che in onde corte, erano possibili previo assenso del Ministero come fase di assoluta sperimentazione. Ciò premesso, e alla luce della disponibilità di risorse frequenziali coordinate a livello internazionale nelle onde medie e corte e comunque in bande di frequenza inferiore ai 30 MHz per diffusioni sonore in tecnica analogica e digitale, l'autorità, con la consultazione del 2013, intendeva acquisire degli elementi di informazione e documentazione proprio per valutare questo grado di interesse del mercato. Sono state richieste alcuni punti di vista, fra cui volontà di operare, ma anche dettagli quali standard e tecnologie utilizzate per le bande in argomento, quali servizi sarebbero stati offerti in aggiunta alla sola radiodiffusione sonora, quali fossero i mercati potenzialmente interessati allo sviluppo del servizio in tecnica analogica e digitale sulle bande in questione, oltre che chiedere al rispondente, ove soggetto interessato ad effettuare queste radiodiffusioni, quale fossero, è tenuto conto che quanto dichiarato non era da considerarsi vincolante in relazione alle successive autorizzazioni, tutta un'altra serie di informazioni riguardo il progetto in se stesso da realizzare per mettere in piedi queste emittenti. Parliamo chiaramente in linea di massima di bande di frequenza, di tecnologia, delle coperture geografiche e delle tempistiche che erano necessari per porre in essere il proprio piano progettuale. Molto interessante, almeno in questa prima consultazione, era però il quarto punto, cioè quello dove c'era la possibilità di formulare qualsiasi altro eventuale rilievo o informazione relativo all'oggetto di questa consultazione pubblica che si ritenesse utile portare all'attenzione dell'autorità. Questo è stato praticamente fatto, per quello che ci risulta, da tutti i soggetti interessati a tale utilizzo, e anche con spiegazioni chiare rispetto a quelle che erano le problematiche che si intuiva potessero sorgere dalla redazione di regole che non tenessero conto della situazione radiofonica italiana, principalmente del fatto che già con l'attuazione della legge Mammì all'inizio degli anni 90 non era stato possibile garantire l'accesso a nessun nuovo operatore. Ma parallelamente alle consultazioni dell'Agenzia per le Comunicazioni proseguiva anche l'iter legislativo, o quantomeno aveva inizio un iter legislativo sfociato il 23 luglio 2015 con l'approvazione in via definitiva del disegno di legge europea 2014 che all'interno, fra le disposizioni normative, conteneva l'articolo 4 che prevedeva l'assegnazione delle frequenze radio in onda media modulazione d'ampiezza anche a soggetti nuovi entranti. Questo atto dovuto per evitare un'infrazione europea, questo articolo 4 inserito non in una legge specifica ma all'interno, insomma, di tante altre norme eterogenee, era intestato disposizioni in materia di servizi radiodiffusione sonora in onde media a modulazione di ampiezza, diceva: dopo l'articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 è inserito il seguente articolo 24 bis riguardante proprio l'assegnazione di questi diritti d'uso. Nel rispetto delle risorse di frequenza e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, in base al piano di radiodiffusione Ginevra 75, le frequenze radio in onde media a modulazione di ampiezza possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'autorità, tenuto conto di tutti i regolamenti di legge vigenti e in modo da consentire uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica. Ricordiamoci bene alcune parole inserite all'interno di questo articolo approvato che riguardano compatibilmente con l'utilizzo dell'operatore nazionale. E finalmente comunque la prima volta che la legge italiana riconosce anche ai privati il diritto di trasmettere in onde medie, potendosi così affiancare alla RAI, della quale, vi ricordiamo, rimane in onde medie soltanto la programmazione di Radio 1, sono state totalmente eliminate già a partire dal decennio scorso tutte le frequenze che ripetevano gli altri due canali nazionali. La stessa rete in onda media di Radio 1 è praticamente decimata, sono rimasti soltanto 11 impianti sul territorio nazionale. Lo Stato italiano intende così porre termine alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea su richiesta di Giorgio Marsiglio, l'autore della denuncia contro il divieto di trasmettere in onde medie da parte di operatori diversi dalla concessionaria di Stato, divieto che altrimenti sarebbe durato almeno sino all'effettiva implementazione della tecnica digitale nelle trasmissioni radiofoniche dallo sviluppo del relativo mercato in Italia. Nonostante la soddisfazione di questo intervento legislativo, che integrando la disciplina del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ha finalmente aperto uno spiraglio affinché gli operatori privati possano trasmettere in onde medie in riconosciuta legittimità anche dallo Stato italiano, a parere del denunciante due sono i vizi che rendono ancora insoddisfacenti il testo normativo. Viene affermata la necessità di limitare i diritti d'uso delle frequenze in onda media prevedendo di conseguenza la necessità del rilascio di apposite concessioni, anziché consentire a tutti gli interessati il diritto di trasmettere mediante una semplice autorizzazione. E poi non viene indicato alcun termine entro il quale l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà individuare i criteri e le modalità di assegnazione della concessione a trasmettere e conseguentemente il Ministero dello Sviluppo Economico procedere al concreto rilascio del titolo. È un passo concreto che è stato comunque fatto verso la libertà di trasmettere nelle onde medie italiane, anzi ogni ritardo delle autorità non potrà che essere addebitato a loro sfavore. In proposito si ricorda che, come è stato autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione sin dal 17 ottobre 1984, l'inerzia del legislatore protratta indefinitivamente priva il soggetto di esercitare un diritto costituzionale a lui riconosciuto. A quel punto Credevamo che già chi trasmetteva in onde media in ambito locale avesse però reso noto al Ministero questa intenzione di trasmettere mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, potesse continuare a farlo almeno finché l'Agcom non avesse stabilito e reso noto criteri e modalità di assegnazione delle concessioni a trasmettere. Come già si è avuto occasione di affermare, egli sarà forse considerato un pirata, ma certo non è più un clandestino, ed è una distinzione non di poco conto per i giudici e di un grande valore per gli operatori radiofonici. Da lì però comincia alla presentazione delle nostre domande un ostruzionismo da parte degli uffici ministeriali che, come era facile prevedere, praticamente l'imperfetta formulazione dell'articolo 24 bis del TUSMAR, in particolare la mancata indicazione di una data o di un periodo entro il quale Agcom e Ministero avrebbero dovuto adottare i propri provvedimenti per l'assegnazione delle frequenze in onde media, inevitabilmente condotto a una situazione di stallo. Infatti il Ministero aveva già ricevuto in quel periodo, a metà del 2015, le prime scie finalizzate all'autorizzazione generale a trasmettere, ma come era prevedibile gli uffici hanno già provveduto a rispondere, scriveva Giorgio Marsiglio, in quei giorni con un implicito diniego, con la motivazione che finché l'Agcom non emana i criteri per l'assegnazione in concessione non è possibile nemmeno dare seguito alle scia con le relative e preliminari autorizzazioni. Da lì è cominciata un'ennesima attesa fino ad ottobre del 2015, quando l'Agcom ha pubblicato una delibera con la quale è stata avviata un ennesimo procedimento di consultazione pubblica per acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione in merito allo schema di regolamento contenente i criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza, ovvero mediante altre tecnologie innovative. È stata praticamente l'unica occasione, fino a questo momento l'ultima, che è stata concessa per intervenire, se possibile, correggere quello che non era chiaro e non andava, almeno per le richieste e le necessità dei piccoli operatori, che è stata fatta dall'Agcom. Ma anche in questo caso sembra che non siamo riusciti a far comprendere le nostre senza dubbio oculate richieste, problematiche che abbiamo affrontato anche in incontri, in trasmissioni in diretta a reti unificate, in comunicazioni all'Agcom e al Ministero stesso, insomma in tutti i modi possibili e immaginabili. Il resto è praticamente storia di questi giorni. Il 21 gennaio infatti è stato emanato dall'Agcom il regolamento tanto atteso, un regolamento che ad una prima lettura ci era sembrato favorevole, almeno a noi piccoli soggetti con la volontà di operare in bacini locali per offrire alle nostre comunità un servizio alternativo e capillare, oggi impossibile in bande inaccessibili come la FM. Ma ad una lettura più attenta invece sono uscite fuori tutta una serie di problematiche, alcune insormontabili per chi non ha le caratteristiche, insomma, dei grossi gruppi o dei soliti noti. Sono stati in tanti a cercare di interpretare e valutare quanto emanato, ma una oggettiva analisi critica del regolamento Agcom per gli operatori privati in onde medie, fra le altre, è senza dubbio ancora una volta quella dello stesso Giorgio Marsiglio, che scrive: per essere sicuro di quanto ho scritto, ho volutamente aspettato alcuni giorni dall'uscita del nuovo regolamento dell'Agcom per gli operatori privati in onde medie, quello approvato con delibera del 14 gennaio 2016 e applicato e pubblicato nel sito dell'autorità il successivo 21 di gennaio. Gli aspetti positivi, a dire di Giorgio Marsiglio, sono: uno, la conferma che al piano di radiodiffusione di Ginevra 75 si debba fare riferimento in maniera integrale, quindi non solo rifacendosi all'attuale elenco delle frequenze assegnate all'Italia con relative caratteristiche tecniche di irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici, ma anche alla possibilità per il Ministero di attivare le procedure internazionali di modifica di tali parametri. In tal modo, in caso di stazioni radio a bassa potenza, sarà possibile modificare le caratteristiche di assegnazione delle frequenze, compresa anche l'ubicazione della stazione trasmittente, senza la necessità di accordi con stati confinanti. Quanto sopra consentirà all'Italia di aumentare i siti trasmittenti e di migliorare anche la loro dislocazione, con conseguente aumento delle frequenze a disposizione. Un altro punto positivo, soddisfacente, è la presa adatto, che le frequenze assegnate alle onde meditaliane sono quelle che vanno da 526.5 a 1606.5. Sono così stati recuperati una quarantina di kHz, che sono corrispondenti a ben 4 stazioni trasmittenti per ogni bacino di servizio. Ennesimo punto era a nostro favore, fra virgolette, era anche lo spazio riservato agli operatori nuovi entranti e l'attenzione rivolta agli aspetti editoriali della programmazione delle future radio private in onda media. Nel caso si dovesse avviare una procedura di selezione comparativa a causa di un numero di domande superiori a quello delle frequenze disponibili in un determinato bacino di riferimento, altro non è stato trovato, almeno da parte di Giorgio Marsiglio, che possa rendere accettabile questo nuovo regolamento per i motivi che andremo adesso ad esporre. È stata infatti messa in atto quasi un'equiparazione con servizi ben più nobili e blasonati come quelli della televisione in digitale terrestre, mettendo all'interno di questo calderone anche un'incognita, quello dell'operatore di rete. Trascurando le osservazioni inviate in sede di partecipazione alla procedura di consultazione, l'Agicom ha insistito, sbagliando, nell'individuare una sola figura legittimata ad acquisire in concessione le frequenze in onde medie, quella dell'operatore di rete, una figura prevista invece dalla legge esclusivamente per le trasmissioni in tecnica digitale. Infatti l'operatore di rete, che è il soggetto che gestisce gli impianti e la rete e che fornisce la capacità trasmissiva necessaria per la trasmissione di contenuti agli utenti, da non confondere con il fornitore di servizi di media audiovisivi, cioè quello che invece predispone i programmi, ovvero l'editore del canale trasportato, sono figure che sono state previste dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici a seguito dell'avvento delle trasmissioni in tecnica digitale, le quali consentono le trasmissioni contemporanee di più programmi sulla stessa frequenza, o meglio blocco di frequenze o di diffusione. Da qui la scelta del legislatore di distinguere da chi gestisce gli impianti di trasmissione a chi invece quei gestori si rivolge per mandare in onda la propria programmazione, distinzione talmente stringente che ha spinto la normativa all'obbligo di separazione contabile qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi sia anche operatore di rete. Capirete che è una situazione assolutamente improponibile per chi desidera, e nella maggior parte dei casi di questi soggetti si tratta, metter su una piccola emittente che faccia riferimento a una parrocchia oppure a una proloco o ad un'associazione culturale che desidera operare su un bacino molto molto ristretto, qualche volta addirittura soltanto un piccolo comune, dove certamente non sarà presente un operatore di rete terzo che verosimilmente troveremo nelle operanti dalle postazioni principali, anche perché gli impianti in onda media non sarà possibile ospitarli in strutture già esistenti, come i tralicci che tutti siamo abituati a vedere nelle montagne intorno alle nostre città semplicemente alzando gli occhi, dove oltre alla diffusione FM e televisiva è stato possibile implementare i servizi di diffusione di internet, telefonici e quant'altro. Dovranno essere installati dei siti trasmittenti ad hoc per quello che riguarda le onde medie, ma tutto ciò riguarda appunto tutto un altro mondo, che è quello delle trasmissioni digitali, dove è venuta meno la coincidenza, diciamo così, tra il titolare dell'antenna e l'editore della radio. Non è il caso di queste nuove stazioni in onde medie, che saranno in gran parte analogiche, per le quali lo stesso TUSMAR prevede questa figura di emittente radiofonica, che è così definita in maniera assolutamente chiara: il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogico digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie, che sono le tre grandi branche che con la legge Mammì abbiamo imparato a conoscere, cioè le emittenti a carattere comunitario, siano esse nazionali o locali, quelle a carattere commerciali locali e l'emittente radiofonica nazionale, quella che oggi identifichiamo nel network. Si tratta quindi di una figura ibrida prevista specificatamente per le trasmissioni radio, per le quali non abbiamo assistito ad alcun switch off obbligatorio dall'analogico al digitale, almeno fino a questo momento, ma solo all'affiancamento e alla coesistenza del nuovo standard con il precedente. Ciò nonostante, l'Agicom ha proseguito per la propria strada, ha erroneamente ritenuto, secondo noi, e facendo riferimento a disposizioni normative che riteniamo non portino alcun elemento valido alla tesi dell'autorità, che la normativa predisposta per le trasmissioni digitali si applichi anche alle onde medie, con l'aggravante che la concessione delle frequenze è stata appunto riservata al solo operatore di rete e non anche al fornitore di servizi di media audiovisivi. E tutto questo, necessariamente, al di là degli aspetti giuridico-formali che potrebbero sembrare di interesse per i soli addetti ai lavori, comporta dei rischi non indifferenti per il futuro delle onde medie, o quantomeno uno, ma enorme, cioè quello di trovare dislocate nel territorio italiano soltanto le torri di pochi concessionari, operatori di rete ai quali ci si dovrà necessariamente rivolgere in veste di clienti per mandare in onda il proprio palinsesto. Concessionari che potrebbero avere la tentazione di discriminare tra cliente e cliente, con conseguente creazione di posizioni dominanti e buona pace del principio dettato dalla Corte Costituzionale di favorire l'accesso del massimo numero possibile di voci diverse. Situazione che comporterebbe, come dicevo prima, soprattutto problemi enormi in maniera inversamente proporzionale alla grandezza del fornitore di contenuti. Praticamente nessuno spazio per chi desidera installare delle piccole emittenti di quartiere, di comune, di associazioni o parrocchiali. Capite che sarebbe veramente un aspetto devastante che, se non corretto in tempo, pregiudicherebbe totalmente quella che era la richiesta iniziale per l'utilizzo di queste onde medie, cioè la possibilità di essere alternativi non soltanto per quello che riguarda la banda alla radiofonia in FM, che impedisce già dall'avvio della sua fase in regime di legittimità con la legge Mammì l'assoluto praticamente impossibilità di metter su un emittente anche a livello comunale. Anche in questo caso assistiamo a una dimostrazione del vizio evidentemente innato nelle autorità italiane di sostituire invece che affiancare un metodo con un altro già esistente, imponendo in via generale un sistema, quello dell'operatore di rete, che può certamente essere utile in caso di soggetti che abbiano qualcosa da dire alla collettività pur non avendo i mezzi per installare una stazione radio, ma che non è da generalizzare, pena la creazione di un oligopolio di pochi proprietari del parco antenne delle onde medie italiane. Il rischio paventato da Giorgio Marsiglio e anche da tantissimi operatori è rafforzato dal fatto che l'autorità non ha previsto, come era stato invece suggerito, di evitare, nel caso si debba procedere alla procedura di selezione comparativa, che uno stesso operatore ottenga in concessione più di una frequenza nello stesso bacino oppure in più bacini a scapito di altri soggetti istanti che non ne abbiano ottenuta alcuna nell'intero territorio nazionale. In tal caso al soggetto risultante aggiudicatario di più frequenze avrebbero dovuto farsi obbligo di optare per una sola frequenza entro un termine assegnato, consentendo così il subentro nelle altre frequenze ai soggetti assegnatari collocati utilmente nella graduatoria. Parimenti non è stato accolto il suggerimento di vietare al Ministero di consentire all'atto del rilascio della concessione il trasferimento ad altri soggetti del diritto d'uso della frequenza. A chi voglia trasmettere in onde medie quindi è offerta la sola strada di diventare operatore di rete, con probabili complicazioni contabili nello svolgimento della propria attività. Un altro dei dubbi è quello della pianificazione delle frequenze, perché nella premessa della delibera con la quale l'autorità ha approvato questo nuovo regolamento viene affermato che la legge non ha attribuito all'autorità alcuna attività di pianificazione delle frequenze in onda media a modulazione di ampiezza in virtù dell'esplicito rinvio al piano di Ginevra 75. Conseguentemente l'Agicom ha ritenuto di non intervenire, lasciando quindi ogni decisione al Ministero sulle tematiche relative alla pianificazione delle frequenze, alla definizione geografica dei bacini di riferimento, all'individuazione delle potenze minime e massime degli impianti radianti. Sono tutti aspetti che avrebbero potuto favorire lo svolgimento dell'attività radiofonica in piccoli bacini territoriali, favorendo quindi il sorgere di una pluralità di emittenti, quelle per cui ci troviamo qui a lottare fino alla fine, a bassa potenza e al servizio delle comunità locali. All'Agicom anche Giorgio Marsiglio ha avuto modo di esprimere la contrarietà su tale linea di condotta, e anche altri sappiamo averlo fatto, questa linea di condotta con la quale ha sostanzialmente abdicato al proprio ruolo, rinuncia che si spinge inspiegabilmente sino al punto di lasciare all'esecutivo anche l'individuazione delle frequenze da garantire alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Ricordiamo che la rete Rai Non Dementi attualmente consiste in soli pochi siti trasmittenti, in quanti gli altri precedentemente utilizzati sono stati abbandonati dalla stessa concessionaria pubblica, ma questo non significa che le altre decine di frequenze siano già state messe a disposizione del Ministero per essere assegnate. Al momento risulterebbero tutte le frequenze coordinate dal piano di Ginevra 75 essere assegnate tutte all'operatore pubblico, dall'operatore della concessionaria del servizio pubblico, che quindi potrebbe addirittura in toto pregiudicare questo procedimento di privatizzazione delle onde medie. La GCOM espone così le future procedure di assegnazione delle frequenze e assicura i ricorsi giurisdizionali dinanzi ai giudici amministrativi, per intenderci ai TAR. Altri aspetti negativi è il fatto che rimangono termini irrisori dalla pubblicazione dell'elenco delle frequenze disponibili per presentare le domande di concessione del diritto d'uso della frequenza, un ridotto periodo che contrasta con quello invece che è più lungo, cioè il doppio, 30 contro 60 giorni, che è previsto per la verifica d'ufficio dei presupposti e dei requisiti per il conseguimento dell'autorizzazione generale, che è una condizione necessaria al successivo rilascio della concessione della frequenza. Gli operatori interessati pertanto sono stati già costretti a presentare delle SCIA, delle domande per l'autorizzazione generale, prima ancora di poter conoscere intanto se vi siano frequenze disponibili in quel bacino geografico che gli interessa, ma soprattutto quale eventualmente potrebbe essere la frequenza loro assegnata. Richiedono la presentazione di parametri tecnici che sarebbero completamente diversi nel caso in cui fosse assegnato un canale a inizio banda o un canale a fine banda. Insomma, sembrerebbe un altro degli ennesimi pasticci tutto italiano. Viene dato poi un termine non inferiore ai 30 giorni per partecipare a questa procedura di selezione comparativa, ma non viene indicato poi entro quanto il Ministero dovrà procedere alla stessa, una volta che venga constatato che il numero delle domande presentate supera il numero delle frequenze eventualmente disponibili. Il Ministero potrebbe quindi ritardare a tempo indeterminato, come già avvenuto in altri campi, l'avvio della procedura. È quindi necessario su questo aspetto appellarci e incalzare il Ministero dello Sviluppo Economico pretendendo tempi certi. Poi, fra i criteri dettati per lo svolgimento della procedura di selezione comparativa, ve n'è uno: l'estensione territoriale della copertura, della quale non si capisce affatto quale radio verrebbe premiata con l'attribuzione di un maggior punteggio, se quella che copra il minore oppure il maggiore territorio. C'è il rischio che le emittenti di bassa potenza che intendano porsi al servizio di piccole comunità vengano penalizzate ed escluse. Senza fornire motivazione alla nozione di bacino di riferimento tanto intuitiva quanto corretta, si sostituisce quella di risorsa pianificata, la quale ci auguriamo si vogliano semplicemente intendere degli elementi, quindi frequenze, caratteristiche tecniche di radiazione degli impianti e vincoli tecnici, compresa l'ubicazione, dettati dal piano di Ginevra 75, e non come potrebbe sembrare l'inserimento surrettizio di un nuovo consono più alle trasmissioni standard digitali. Il termine bacino di riferimento comunque è rimasto nel testo definitivo dell'articolo 5,1 del regolamento, con inevitabili future incertezze interpretative. Infine è emerso che vi sarà un canone di concessione, come chiarito dalle premesse della delibera. Onestamente, scrive Giorgio Marsiglio, anche in questo caso ho letto più di una volta l'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche citato dall'Agicom, ma non sono ancora riuscito a trovare la previsione che possa chiarire quale sia l'importo per la concessione delle frequenze in onde medie. Credo si tratti di una difficoltà del tutto personale, che comunque sarebbe una difficoltà del tutto personale anche di tutti gli altri che insieme a me hanno approfondito, o quantomeno cercato di approfondire, questo aspetto. In seguito a tutto ciò, e forti anche del fatto che il Ministero stesso sta rispondendo in questi giorni a chi invia l'autorizzazione generale a trasmettere in onde medie con un diniego che prima era motivato dalla mancanza di criteri Agicom, ma adesso che i criteri Agicom in qualche modo ci sono, è motivato dalla mancanza di un elenco di frequenze, di cui non si capisce se entro il 21 marzo termine entro il quale dovrebbe essere presentato, potrebbe in realtà essere presentato anche prima, ma non abbiamo la certezza che questo elenco di frequenze possa essere disponibili, perché ancora una volta il Ministero confonde, senza spiegare oltretutto il perché, tra il procedimento di autorizzazione a trasmettere e il procedimento di rilascio del diritto d'uso concessione della frequenza. Vi dicevo, in questa ottica e a seguito di tutte le motivazioni di cui vi abbiamo dato conto in questo messaggio riepilogo appello, chiediamo all'Agicom e al Ministero l'annullamento delle decisioni fino ad oggi emanate e di riconsultare i soggetti interessati all'utilizzo delle onde medie per mettere all'interno dei loro regolamenti anche dei criteri che possano salvaguardare i piccoli operatori e i nuovi entranti. Non vorremmo trovarci di fronte né a un duplicato della FM né tantomeno alla possibilità che a utilizzare questa banda siano soltanto grossi gruppi editoriali. Quella che è una lotta che portiamo avanti ormai da decenni era atta soltanto, almeno per quello che ci riguarda, alla possibilità di creare un soggetto di emittenti nuove entranti nel panorama radiofonico nazionale, fino ad oggi penalizzate dall'impossibilità dell'accesso alla banda FM. L'invito che invece rivolgiamo agli altri aspiranti operatori in onde medie, alle loro comunità che saranno servite dalle trasmissioni che si intende porre in essere, ma anche al pubblico degli appassionati ancora numeroso in Italia, è quello di unirsi a noi e di aiutarci il più possibile a diffondere questo messaggio attraverso tutti i canali, non solo radiofonici per quanto riguarda la radiofonia tradizionale, ma anche sui social network e attraverso il passaparola. Comunicato, appello, riepilogo che invieremo in forma testuale anche alle stesse autorità competenti fino ad ora richiamate nel nostro lungo riepilogo. Vi ringrazio per l'attenzione che avete posto e ci auguriamo che possiate continuare a seguire le nostre trasmissioni anche di tono diverso di quella che volge al termine nel più breve tempo possibile e in maniera definitiva e legale. Grazie a tutti.